Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica. Il caffè questa mattina lo prendiamo con Nicola Fratoianni, deputato, leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi Sinistra, insieme ad Angelo Bonelli, figura nota oltre che per le sue battaglie politiche, perché negli ultimi mesi si è molto associato il suo volto e quello di Bonelli a quello di Ilaria Salis, l'insegnante di 39 anni detenuta in Ungheria, alla quale sono stati concessi gli arresti domiciliari proprio di recente. Intanto buona domenica, Fratoianni.
Buona domenica a voi, grazie.
Proprio a proposito di Ilaria Salis, la buona notizia è che appunto andrà agli arresti domiciliari, ma non sono mancate le polemiche tra il padre di Ilaria e il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rivendicato il ruolo che ha avuto la diplomazia italiana nel far ottenere questo importante, importante via di uscita dal carcere ungherese. Lei crede che la vostra candidatura abbia fatto di più della diplomazia?
Naturalmente non so dirlo e sono anche poco appassionato alla corsa, alla rivendicazione dei meriti. Mi interessa innanzitutto una cosa, che Ilaria esca dopo oltre 16 mesi dal buco nero in cui era precipitata, cioè il più antico carcere di Budapest, anche se sono ben consapevole che questo è un primo risultato, ma che non risolve affatto la vicenda, resta sotto eclusione, seppure ai domiciliari in Ungheria, e resta sotto la spada di Damocle di un processo politico che chiede per lei 20 anni di galera, 20 anni di galera per un reato che è in un carcere italiano, un tribunale italiano è stato già derubricato per peraltro un suo coimputato qualche settimana fa. C'è una cosa però che è opportuno osservare. Ministro Tajani e altri esponenti del governo e della maggioranza sono corsi a rivendicare il loro merito e hanno perfino rivendicato il merito dicendo, come si vede, serviva il silenzio. La verità è che il silenzio è durato per molti mesi, più di un anno, e Ilaria in quell'anno è stata reclusa in condizioni terribili. Poi a un certo punto il papà, innanzitutto di Ilaria Salis, che voglio ringraziare per la determinazione e la forza, ha detto basta col silenzio, ha cominciato a gridare le ragioni di sua figlia e del diritto, che riguarda tutti e tutte noi, in un'Europa come questa, in cui il punto è garantire che in ogni Stato membro i diritti dei cittadini europei siano garantiti allo stesso modo. Questo non avviene in Ungheria, nell'Ungheria di Orban. E allora, grazie al rumore del papà, di tanti e tante, forse anche della nostra candidatura, qualcosa è cambiato.
Senta Fratoianni, in queste ore è rientrato in Italia anche Chico Forti, era detenuto negli Stati Uniti da molti anni. La diplomazia in questo caso ha funzionato?
C'è stato certamente un lavoro diplomatico anche in questo caso rivendicato con grande forza dalla destra e dal governo, un successo diplomatico ma anche un successo, così è stato chiamato, della giustizia sostanziale rispetto a una storia, quella di Chico Forti, che è la storia di una persona che forse ingiustamente, come lui, ha sempre rivendicato, peraltro è stata però condannata in via definitiva per un reato come l'omicidio. Anche qui vorrei solo segnalare la differenza con cui la destra italiana ha trattato queste vicende. Ilaria Salis è già condannata, pur essendo ancora in carcerazione preventiva e per un reato lievissimo. La disparità di atteggiamento mi pare evidente. Ci ho detto, io sono contento che Chico Forti sia tornato in Italia.
Ecco, poi sull'aggettivo lievissimo per il l'aggressione che c'è stata a Budapest, non tutti sarebbero d'accordo, fra Togliani, perché c'è chi dice vabbè, ma insomma la Salis è andata a Budapest e si è resa comunque protagonista di un attacco. Però non vorrei concentrarci troppo su Ilaria Salis e Chico Forti.
Ilaria Salis si dichiara innocente, peraltro, quindi non è andata e si è resa protagonista, la accusano di questo. Io dico lievissimo perché la persona che sarebbe stata vittima di questa aggressione in cui è accusata Ilaria Salis non ha fatto denuncia, perché la prognosi è di 5 giorni. Solo per questo ho detto lievissimo, naturalmente.
Restiamo
qualcuno è sempre sbagliato, intendiamoci.
Restiamo in Europa, dove non mancano i segnali di inquietudine che a me sembrano come dire, da registrare molto seriamente. In Francia continuano gli attacchi alle sinagoghe, l'ultimo ieri a Rouen, dove la polizia ha abbattuto, uso il termine usato dalle agenzie francesi, un uomo, e secondo gli agenti quest'uomo voleva incendiare la sinagoga di Rouen. Poi ci sono stati spari vicino all'ambasciata israeliana, il gravissimo attentato al premier slovacco Fico, la prima volta che un premier europeo viene ridotto in fin di vita. Sono, come dire, situazioni che evocano gli spari di Sarajevo. Non vorrei proprio nemmeno evocarla questa immagine, ma insomma lì la memoria corre. Non è soltanto l'elenco che ho fatto, ce n'è molti altri. Ci sono gli attacchi ai politici in Germania, insomma c'è un inquietante ritorno alla violenza in Europa. E non si può dire che come dire, siano mossi soltanto estremisti di una parte o dell'altra. Come giudica questa situazione?
La giudico in modo molto preoccupato, molto preoccupante, quando la violenza torna ad occupare la scena pubblica, a sostituirsi al dibattito politico, persino allo scontro politico. C'è soltanto da preoccuparsi moltissimo. Stiamo parlando in questo caso di episodi che hanno naturalmente segno diverso: da un lato il riemergere di tentazioni antisemite, ed è un pericolo dal quale bisogna guardarsi con grandissima attenzione e determinazione, senza nessun cedimento; dall'altro, in questo caso, l'attentato al premier Fico sembra avere un segno politico-culturale di tutt'altra matrice. In generale il moltiplicarsi di fatti di natura violenta rappresenta un grande rischio, com'è molto pericolosa la diffusione della repressione nei confronti delle mobilitazioni studentesche, universitarie che si sviluppano in Europa, nel nostro paese, per la verità in tutto il mondo. Siamo di fronte a un passaggio molto, molto delicato, che è innanzitutto conseguenza della guerra. La guerra, quando torna a sostituirsi in questo caso alla soluzione dei conflitti di natura diplomatica, porta con sé tutte conseguenze terribili, non solo sul campo dove piovono le bombe, dove le persone muoiono, ma anche
a proposito di guerra. Lei sa che in molti paesi si è detto apertamente che l'influenza della Russia di Putin può influenzare questi mesi e questa campagna elettorale. Il ministro degli interni francesi, Gérard Darmanin, parlando della rivolta che è scoppiata nella Nuova Caledonia, una rivolta del tutto inattesa, ha sottolineato come gli indipendentisti della Nuova Caledonia abbiano stretto un accordo con l'Azerbaigian, paese, diciamo, non lontano in tutti i sensi dalla Russia di Putin. C'è una ONG, la notizia sui giornali di oggi, che insomma, sostiene che molte delle manifestazioni degli studenti nelle varie parti del mondo siano finanziate dalla Cina. La domanda che si pongono, non soltanto con l'espressione del ministro Darmanin in Francia, ma che si pongono molti, è: quanta di questa violenza può essere, se non ispirata, ma comunque in qualche modo anche aiutata da potenze straniere che non vogliono un'Europa forte e indipendente?
Ma questo naturalmente è difficile dirlo, fatico a pensare che le mobilitazioni studentesche siano fomentate, sostenute, addirittura finanziate da un paese straniero, in questo caso dalla Cina. L'Europa però deve fare i conti con se stessa, con la sua mancanza di iniziativa, col suo ruolo che non c'è, con la sua difficoltà a costruire una prospettiva di autonomia nel mondo che abbiamo di fronte, e innanzitutto con la sua difficoltà a costruire una sua autonomia nel segno della pace e della diplomazia. Se l'Europa non sarà in grado di fare questo, l'Europa rischia semplicemente di non essere e di risultare inevitabilmente schiacciata dentro il gioco geopolitico ad altri interessi, questo perfino prima o a prescindere dalle influenze che si esercitano in maniera più o meno diretta attraverso finanziamenti, strumenti di condizionamento dell'opinione pubblica, tutte cose anche qui molto serie sulle quali occorre la massima attenzione, il massimo rigore. Ma c'è innanzitutto, questo a me pare, l'assenza di un'iniziativa, di un protagonismo, di un punto di vista. Che cosa vuole l'Europa nel mondo che abbiamo davanti e come intende costruire un nuovo modello di governo multipolare in grado di dare centralità al diritto internazionale e ai luoghi chiamati a farlo rispettare? A me pare questo il cuore del problema, e credo che i leader europei, i cittadini e le cittadine, anche alla luce delle prossime elezioni europee, dovrebbero concentrarsi innanzitutto su questo: come fare in modo che l'Europa acquisisca un autonomo posizionamento e un'autonoma prospettiva rispetto ai grandi conflitti che abbiamo davanti.
Ci fermiamo qualche secondo e torniamo con l'onorevole Nicola Fratoianni, deputato e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi Sinistra.
Il caffè della domenica.
Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Nicola Fratoianni, deputato, leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi Sinistra, insieme ad Angelo Bonelli. Abbiamo parlato di Europa e continuiamo a farlo. In questo caso con l'attenzione a quello che è un tema molto caro a Sinistra Italiana e molto problematico, quello delle migrazioni. E nonostante il nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo sia stato approvato lo scorso aprile, ci sono 15 paesi, Austria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Olanda, Polonia e molti altri, inclusa l'Italia, che hanno chiesto nuove misure per chiudere le frontiere e trasferire fuori dai confini comunitari i migranti. Sono 15 paesi, alcuni dei quali, penso alla Danimarca per esempio, spesso portati ad esempio per politiche inclusive. Come spiega Fratoianni che tanti paesi europei condividano l'idea di un hub di rimpatrio, cioè il cosiddetto modello Ruanda che è stato prospettato per la prima volta dal leader conservatore britannico?
Intanto, per fortuna, il modello Ruanda è stato clamorosamente bocciato dalla giustizia inglese, dall'alta corte inglese. Per fortuna modelli come questo, diciamo, continuano a non esistere. La verità è che l'Europa continua a imboccare la direzione sbagliata. Anche il nuovo patto migrazione e asilo è la riproposizione di un clamoroso fallimento. Continuiamo a trattare il fenomeno migratorio come un'emergenza. Invece il fenomeno migratorio è un grande fenomeno, una grande questione strutturale, e se trattiamo in modo emergenziale ciò che emergenziale non è, semplicemente non siamo in grado di affrontarne le criticità, le contraddizioni. Ci sono naturalmente, sono anche molto significative, ma andrebbero affrontate con tutt'altro impianto. Primo, provando ad intervenire finalmente sulle cause che muovono
centinaia di migliaia di esseri umani a fuggire dai loro paesi, a farlo spesso e volentieri intraprendendo viaggi che sono viaggi nei quali la componente di rischio, del rischio di non arrivare fino in fondo, di morire in quei viaggi è altissima. Bisognerebbe per esempio...
Di peso, Fratogliani, mi scusi, molto è dipeso nei decenni passati anche dalla corruzione dei governi di tanti paesi africani.
Sì, una corruzione
ora
che noi abbiamo...
Ora mi pare che ci sia un'intenzione di, per esempio, di fare formazione in loco, di dare lavoro in loco e soprattutto anche di tenere conto dello scambio che può esserci tra un continente giovane come è l'Africa e un continente anziano come l'Europa.
Sì, diciamo che la corruzione che ha contraddistinto molti governi africani è una corruzione che diciamo la nostra Europa, l'Occidente ha diciamo, lautamente alimentato e dalla quale ha tratto enormi vantaggi, a cominciare dalle grandi multinazionali che sulla corruzione, alimentando quella corruzione, hanno potuto con più facilità speculare nella predazione delle grandi risorse naturali. Ho l'impressione che anche alcune delle iniziative che stanno caratterizzando la nostra nuova attenzione verso il continente, penso per esempio al Piano Mattei, non abbiano affatto diciamo cambiato segno e passo rispetto a logiche di stampo neocoloniale. Se immaginiamo per esempio che quel piano ha, tra le cose poche cose concrete che abbiamo diciamo, visto, l'impegno di sfruttare milioni di ettari agricoli per biocarburante a partire da un'iniziativa in particolare dell'ENI per quel che riguarda il nostro paese, ecco, continuiamo ad andare nella direzione sbagliata. Sono tutte scelte che continueranno a favorire i grandi movimenti di esseri umani, movimenti disperati, come li favoriscono le politiche improntate sul commercio delle armi o sull'energia fossile, quelle che alimentano la crisi climatica e per questa via alimentano questa nuova grande categoria di profughi, sempre più grande che quella dei profughi climatici. Quindi, come dicevo, servono politiche che abbiano un'altra relazione con i paesi da cui le persone fuggono e purtroppo non ne vediamo in questo momento, significative né meno significative, e poi servono altre politiche legate alla gestione ragionevole dei percorsi di accoglienza nel nostro continente. Bisogna cambiare una volta per tutte il Trattato di Dublino e invece siamo sempre fermi lì a regole che impongono al paese di primo approdo di farsi carico di tutto il ciclo dell'accoglienza, e naturalmente tra questi paesi c'è anche il nostro per ragioni di carattere banalmente geografico, ma bisogna cambiare anche i meccanismi che regolano i percorsi di accoglienza interni ai singoli paesi. Sentiamo spesso parlare di invasione. Vorrei ricordare che dall'inizio della direzione russa all'Ucraina nel continente europeo sono arrivati oltre 4 milioni di ucraini in fuga, giustamente li abbiamo accolti e non è successo niente, non c'è stata nessuna invasione, nessun collasso del sistema. Nel 2023 sono entrati irregolarmente nel continente europeo 380.000 migranti, non ucraini naturalmente, ma su quegli ingressi c'è una parte larga della politica, non solo italiana ma europea, che costruisce la sua speculazione elettorale al grido dell'invasione. È evidente che siamo di fronte a una speculazione, a una strumentalizzazione.
Ecco, Fratogliani, faccio ancora riferimento una volta di più a quello che succede in un paese molto vicino a noi, che è la Francia. Sia il presidente Macron che il primo ministro, il giovane Gabriel Attal, hanno detto con forza che lo Stato deve avere un soprassalto di autorità. Questo perché, cito esempi di qualche settimana fa, una ragazzina è stata accoltellata da coetanei di fede musulmana perché non era una buona musulmana, ci sono accoltellamenti continui proprio tra ragazzi, gli insegnanti sono fatti oggetto di minaccia. Insomma, il tema dell'integrazione tra fede musulmana e società francese in Francia si sta ponendo con una drammaticità che appunto ha portato Gabriel Attal a dire ci vuole un soprassalto di autorità. Lei che ne pensa?
Ma ho l'impressione che in questo momento le posizioni di Macron siano fortemente condizionate dalla campagna elettorale e dalla competizione che si sente molto problematica con con il partito di estrema destra di Le Pen col Front National. Io penso che l'integrazione e la relazione tra culture sia questione decisiva e molto critica, anche qui molto problematica, per niente semplice. Ho sempre però pensato che una delle chiavi per evitare che aree religiose, culturali, etniche subiscano il richiamo della radicalizzazione, dell'estremismo, del fanatismo, del fondamentalismo, sia innanzitutto quella di evitare forme di marginalizzazione sul piano sociale, sul piano economico, sul piano identitario, costruire innanzitutto sul terreno materiale processi, come lei li ha definiti, di integrazione vincenti ed efficaci. E insomma, sono molti coloro, studiosi, osservatori, analisti, politici, che in Francia da molto tempo pongono l'accento esattamente su questo problema, su quanto gli elementi di marginalizzazione sociale di alcune componenti etniche e anche religiose in Francia, un paese che, come sappiamo, l'immigrazione di seconda, terza generazione è presente da molti anni, da molto più tempo che in un paese come il nostro. Lavorare sull'integrazione sociale è la prima condizione per svuotare l'acqua dove nuota il fanatismo, il fondamentalismo, e noi sappiamo che fanatismo e fondamentalismo sono un rischio sempre presente.
È proprio così. Io ringrazio Nicola Toianni, che ha preso il caffè della domenica con noi. Grazie, buona domenica. Vi do appuntamento. Grazie. Alle 11, sempre su Radio 24, con Nessuno è Perfetto. Buona domenica.